Benvenuti a questa nostra discussione. Oggi l'argomento è l'Italia e la sua energia. Sole, vento, acqua, ne abbiamo. Un potenziale enorme per il pulito, no?
Assolutamente.
Eppure la transizione energetica sembra faticare. Cerchiamo di capire a che punto siamo davvero, con l'aiuto di dati e analisi recenti che abbiamo guardato.
Volentieri.
Allora, partiamo da una buona notizia, o almeno sembra tale. 2024. Le rinnovabili coprono il 41,2% della domanda elettrica.
Un record, sì. Terna lo conferma.
Esatto, record Terna. Merito soprattutto di idroelettrico e fotovoltaico. La capacità totale installata è a 76,6 gigawatt. Sembra, promettente.
Sì, il dato puntuale, diciamo preso così, è buono. Però, se allarghiamo un po' lo sguardo, il quadro si complica parecchio.
Ah, ecco! In che senso?
Se confrontiamo quanta capacità rinnovabile nuova abbiamo aggiunto tra il 2008 e il 2024, ecco, l'Italia ne ha messi 47,1 gigawatt.
Ok.
La Germania 145,2 gigawatt, cioè più del triplo. Ma anche Spagna e Francia, pur con numeri più vicini ai nostri, hanno dinamiche diverse.
Quindi la domanda è: perché noi così lenti rispetto a loro?
Bella domanda. Emergono ostacoli belli grossi. Prima di tutto la burocrazia, un classico purtroppo.
I tempi.
Tempi biblici. Per autorizzare un impianto fotovoltaico ci vogliono in media 3 anni e mezzo. Per l'eolico quasi 4 e mezzo.
Anni, non mesi.
Anni. Pensa al confronto con altri paesi. Poi l'instabilità delle regole. Ricordi lo stop al conto energia nel 2013?
Come no, ha frenato tutto per un bel po'.
Esatto. Ha bloccato le installazioni. E poi non scordiamoci il gas. Noi siamo i maggiori produttori di elettricità da gas in Europa.
Quanto pesa?
Il 45% del nostro mix elettrico nel 2023. La media UE è il 15%.
Caspita.
E questo cosa significa? Che il prezzo della nostra elettricità è legato a doppio filo al prezzo del gas, che sai, fluttua parecchio.
Rendendo le nostre bollette più care. Ho visto dati di Confindustria e IEFA che lo confermano.
Proprio così. Più care rispetto a Germania, Francia, Spagna.
Quindi burocrazia lenta, regole che cambiano, forte dipendenza dal gas. Ma allora mi chiedo, com'è che l'Italia risulta tra i paesi che hanno speso di più in incentivi? Quasi 9 miliardi l'anno tra 2008 e 2024, secondi solo alla Germania.
Ecco, questo è il paradosso.
Tanti soldi, ma meno gigawatt installati rispetto ai vicini. Dove sono finiti questi incentivi?
Una parte consistente degli incentivi più recenti, tipo il Superbonus, anche se molto costosi per lo Stato,
sì,
hanno spinto soprattutto i piccoli impianti, quelli sotto i 20 kW, sui tetti, per capirci.
Ah, ok. E quanti ne abbiamo di questi?
Adesso rappresentano il 28% della nostra capacità solare totale. La media degli altri grandi paesi europei è il 18%.
Quindi molti di più, ma qual è il problema?
Il problema è che, in generale, sono meno efficienti per euro speso e più costosi per kilowatt installato rispetto ai grandi impianti a terra, quelli utility scale.
Quelli industriali?
Esatto. E proprio le aste per questi grandi impianti, come quelle del decreto Ferruno, spesso sono andate, diciamo, non benissimo.
Poca partecipazione.
Poca partecipazione e costi di realizzazione, quello che chiamano LCOE, il costo livellato dell'energia, più alti in Italia, sia per il solare che per l'eolico.
Quindi costava di più farli qui. Oltre a costi e burocrazia, c'è altro che frena?
Purtroppo sì. Alcuni esperti, tipo Gaia Galotti di DC o Alessandro Villa di Elmec Solar, mettono in luce anche una scarsa consapevolezza.
Da parte di chi?
Delle imprese, a volte. Sul ritorno economico reale degli investimenti in rinnovabili. Poi mettici l'incertezza economica generale.
Che fraina decisioni non strettamente legate al core business, immagino.
Esattamente. E non sottovalutiamo la certa resistenza al cambiamento. A volte legata a interessi forti nel fossile. Ricordiamo le pressioni di Eni nel 2014, per esempio.
Capisco. E oggi? La situazione dei progetti in attesa com'è? Ho letto il rapporto di Legambiente, scaccomatto alle rinnovabili 2025. Non sembra rosea.
No, affatto. È un grido d'allarme, praticamente. Parlano di migliaia di progetti bloccati, per 17,7 gigawatt totali, fermi in attesa di valutazione.
Migliaia? E i ritardi?
Enormi. In certe regioni si parla di decenni di ritardo sui target 2030. La Valle d'Aosta, per dire, stimano 45 anni.
Assurdo.
E Legambiente critica anche la strategia del governo attuale, troppo focalizzata sul gas come hub energetico. La vedono in conflitto con gli obiettivi green.
E poi c'è sempre il tema del paesaggio, vero? Il caso del parco eolico di Montauto, bloccato per proteggere il cielo stellato, è emblematico.
Certo, la tutela del paesaggio è fondamentale, ma va trovata una sintesi, un equilibrio.
Però soluzioni alternative o proposte ci sono, o siamo condannati a questo stallo?
No, no, le proposte ci sono, per fortuna. C'è la rete 100% rinnovabili, per esempio. Riunisce accademici, imprese, associazioni.
E cosa propongono?
Una strategia forte sull'elettrificazione, puntando sulla combinazione di eolico e solare. Loro sottolineano la sinergia. Producono spesso in momenti diversi, complementari.
Riducendo il bisogno di accumuli.
Esattamente. Minimizzando la necessità di costosi accumuli stagionali. Lanciano l'idea dei distretti rinnovabili.
Distretti rinnovabili, cioè?
Aree specifiche dove integrare diverse tecnologie pulite. Solare, magari agricoltura innovativa, biomassa locale. Creando valore sul territorio, con la partecipazione delle comunità.
Interessante. E quanto suolo servirebbe?
Loro stimano meno dell'1% del suolo nazionale. E parlano di parchi solari progettati anche per favorire la biodiversità.
Certo, per fare tutto questo servono infrastrutture, rete, accumuli.
Indispensabile. Il PENIC, il nostro piano energia e clima, punta a moltiplicare per 10 la capacità di stoccaggio entro il 2030. Un obiettivo ambizioso.
Quindi siamo chiaramente a un bivio. Potenziale enorme da una parte.
Sole, vento, acqua.
Dall'altra una macchina lenta, impantanata tra burocrazia, costi, politiche incerte e questa forte dipendenza dal gas.
Un'eredità pesante.
Le soluzioni però sembrano esserci. Semplificare, dare regole certe, avere una visione.
Una visione chiara e stabile, sì. La transizione è fattibile tecnicamente ed economicamente. Non è più un se, ma un come e quando.
Ma serve agire.
Serve un cambio di passo deciso. Sbloccare subito i progetti fermi, investire tanto su reti e accumuli e fare una scelta strategica netta, superando le resistenze.
Resta però una domanda aperta, forse la più difficile, per chi ci ascolta. Come facciamo a correre verso l'energia pulita che è indispensabile?
Urgentissimo.
Senza però sacrificare il nostro paesaggio, tenendo conto delle esigenze economiche e coinvolgendo davvero le comunità locali. Magari evitando gli errori del passato, i famosi ecomostri.
E la sfida cruciale. Trovare quell'equilibrio non è semplice, ma è lì che dobbiamo puntare.